Discover credit cards automatically double all the cash back you earn at the end of your first year, which means...
Wait, hold up. Question for the audio engineer.
Go ahead.
Did I read that right? Discover automatically doubles all your cash back?
Yeah, that's what the script says.
So if I get a Discover card right now, I can earn twice the cash back.
Apparently. Wait! Unlimited first-year cash back match. Only from Discover. See terms and learn more at discover.com/match.
Il nemico arrivò, mandando in avanti i carri di salmerie con pochissimi uomini a difenderli. Sfilarono sulla valle paludosa sotto i colli d'ocre, lentamente. Avevamo dirottato un torrente appositamente per bloccare i bastardi in quella valle e affrontarli per una volta soltanto, quella definitiva. A comandare il nemico erano tutti i vecchi luogotenenti del nostro capitano e per questo dovevano pagare. Io, Giovanni figlio di Sergio, ero sui colli d'ocre, orgoglioso membro della fanteria di Braccio da Montone, signore di Perugia ed eroe indiscusso.
Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla Spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino, con me oggi non c'è Riccardo che è stato imborticato nei fatti della vita e non per questo però ci fermiamo e continuiamo la prima serie della terza stagione con l'ultima puntata, in realtà la finiamo oggi, dedicata a un personaggio che io amo particolarmente. Come sapete questa serie è dedicata a... raccontare una parte di un libro che ho scritto io e che è uscito qualche settimana fa su Amazon. Anzi, ringrazio chi ha già comprato questo libro, chi l'ha già letto. Tra i nostri Patreon c'è quasi una gara a chi lo finisce prima, in un certo senso, e di questo vi ringrazio molto. È sempre importante avere questi attestati di stima che non sono poi alla fine assicurati, no? Un conto è la nostra attività qui sul podcast, che è molto apprezzata e che comunque dura ormai da 2 anni praticamente, perché a marzo del 2020 abbiamo cominciato e siamo a febbraio del 2022, e non è detto che la stessa stima venga da subito, no? Data a un format diverso, a qualcosa di diverso. Vi ringrazio per questo, sto apprezzando particolarmente anche i commenti che arrivano al di fuori, no, della sfera di chi questo libro lo apprezzerà sicuramente, perché mi vuole bene in quanto mio amico, mio parente o quello che è. Quindi detto questo, l'idea del libro era raccontare attraverso numerosi episodi, 25 per l'esattezza, tutta l'esperienza umana attorno a quello che è il contesto di una battaglia più o meno importante, perché ce ne sono diverse di diversi tipi che magari non decidono una guerra o le sorti di qualcuno, di qualche stato addirittura, però comunque l'esperienza della battaglia è in quell'unico, no, frangente anche totalizzante. Quindi mi piaceva l'idea di spaziare all'interno di battaglie più o meno importanti. Comunque queste cose ormai le sapete, perché siamo, come detto, all'ultima puntata della serie, arrivati all'ultimo capitolo che io con Riccardo abbiamo deciso essere quello dedicato nel mio libro a Braccio da Montone, un personaggio assolutamente incredibile che già dal nome, no, evoca qualcosa di divertentissimo. Poi per uno come me, a cui i fatti di guerra piacciono, ve ne sarete accorti in questi 2 anni, sicuramente è un personaggio molto affascinante, un qualcuno che è riuscito a fare una cosa che in Italia praticamente non stava facendo per il momento ancora nessuno, perché le signorie sarebbero arrivate poi proprio in quel periodo e lui che fu il primo, no, soprattutto partendo da una situazione come la sua, cioè quella di un nobile, sì, ma un nobile in fuga per le vicende che poi vedremo occorse alla sua città a Perugia, partendo da quella posizione e poi dalla condizione di combattente di ventura, di mercenario in un certo senso, sicuramente è il primo e fece veramente il buono e il cattivo tempo per un grande periodo, insomma, un grande periodo della sua vita. Mancando l'appoggio, tra virgolette, di Riccardo, nel senso non essendoci quel botta e risposta che noi solitamente facciamo tra di noi, ho deciso di tracciare lungo tutta la storia di Braccio da Montone, tutta la narrativa che ci porterà a questa ultima battaglia, che insomma è all'interno di quella che viene definita la guerra di L'Aquila, sarà l'ultima battaglia, quella che poi vedrà la fine dell'esperienza di Braccio da Montone. Comunque ho deciso di tracciare tutto quello che ci porterà lì, partendo però dalla storia di Braccio, quindi ripercorrendo la storia di Braccio troveremo tutte quelle personalità che saranno presenti in un modo o nell'altro all'interno della battaglia, e quindi per questo riusciremo, no, a fotografare in qualche modo tutta questa vicenda, partendo però soltanto da un personaggio, perché voglio che sia lui il protagonista, perché è giusto che sia lui il protagonista. Il racconto all'interno del libro si chiama Sotto un caldo sole di giugno, perché è proprio nel giugno del 1424 che verrà combattuta questa battaglia, ma partiamo dall'inizio, ovvero chi è Braccio da Montone. A Braccio da Montone nasce Andrea Fortebracci nel 1368, il primo luglio, nasce a Perugia, ed è un personaggio incredibile che per primo tra questi capitani verrà chiamato l'Invincibile. Poi successivamente altri uomini, tra cui anche due dei suoi sottoposti, tra cui per esempio il Gattamelata, no, che sarà molto famoso, si arrogheranno questo titolo, ma il primo in Italia ad averlo avuto è proprio lui, quindi l'Invincibile. Nasce quindi con il nome di Andrea Fortebracci nel 1368 a Perugia, nel rione di Porta Sant'Angelo, perché il castello della sua famiglia era ascritto a quel borgo, a quel rione. Suo padre si chiamava Oddo Fortebracci ed era stato nel 1372 e 1373 fu capitano del popolo di Firenze, quindi comunque una personalità molto importante. E poi nasce con insomma, sua madre era Giacoma Montemelini, che fu sufficientemente forte da imporre al figlio anche un'educazione colta, con lezioni di latino, lezioni di diritto. Infatti pare che lo stesso Braccio, comunque, a parte la sua, no, il suo mestiere delle armi, che fu totalizzante nella sua vita, svilupperà anche un cervello abbastanza importante, che lo farà diventare praticamente un erudito, e addirittura fu dotato di un'eloquenza proverbiale, tanto che effettivamente, se si può dire una cosa di lui, sarà che creerà un esercito amalgamato e che penderà letteralmente dalle sue labbra, lo vedremo poi successivamente, e che gli sarà fedele fino all'ultimo, non quanto quelli che lui poi definirà amici. Vedremo, sarà una personalità tanto forte quanto sfortunata, soprattutto nel decidere su chi puntare, no, tutte le fish della propria amicizia, tutti i punti amicizia, ecco. Però andiamo per gradi. Quindi, trattandosi di un personaggio leggendario, le esegesi che ne sono state fatte sono tantissime e raccontano di tutto e di più. Quindi ripercorrere notizie attendibili, soprattutto sulla sua infanzia o comunque sulla sua giovinezza, è molto molto difficile. Pare che, insomma, al di là di ogni dubbio, nonostante una statura non eccelsa, fu dotato di un fisico portentoso. Aveva un viso scavato, gli occhi grigi, un naso leggermente aquilino, quindi un nobile fatto e finito, no? Proprio tutti i crismi della nobiltà, soprattutto nel viso. Aveva una gestualità morbida e elegante, però nello stesso tempo era possente e contenuto, vestiva in maniera elegante ma semplice. Quindi non fu uno che vistoso, ecco, non fu un personaggio vistoso. Nonostante la volontà della madre di istruirlo e tutto quanto, comunque seguì le orme paterne. Addirittura pare che appena diciottenne fu posto a capo di una quindicina di celate, quindi di armaturati, da Antonio da Montefeltro, il capitano di Ventura, che poi costruirà il dominio, no, attorno a Urbino del Ducato di Montefeltro, dei Montefeltro di Urbino. E al suo servizio il buon Andrea compie irruzioni nel territorio di Fossombrone e addirittura contro i Malatesta. Pare che, insomma, fu catturato a un certo punto, però poi tornò a combattere dopo il riscatto. Fece grandi azioni, ma subì una grossa ferita, di cui non si parla moltissimo, ma pare che lo debilitò abbastanza. Nella presentazione della puntata abbiamo parlato del fatto, no, che fosse da una parte zoppo, comunque fermo, e pare che fu proprio per questo, insomma, un colpo talmente forte alla testa da procurargli una semiepiplegia alla parte destra del corpo. Poi ovviamente le cure l'hanno in parte riabilitata, insomma l'ha fatta regredire, però pare che poi per molto e molto tempo avesse una parte, una gamba claudicante, quindi una leggera zoppia. Però non sembra che gli abbia dato problemi, perché continuerà, e come se continuerà a combattere. Pare che poi nel 1390, spinto dai suoi fratelli, avrebbe ammazzato due rivali, rei di aver attentato l'onore della famiglia. Questa probabilmente è una sciocchezza, e questa sua, insomma, se questo scontro ci fu, in realtà è inserito in una più generale rivolta tra il Partito Popolare di Perugia, che veniva chiamato i Raspanti, e insomma, il Partito Popolare di Perugia andava contro i nobili perugini di cui lui faceva parte, i cosiddetti beccherini, e soprattutto ci fosse proprio uno scontro massiccio in cui questi nuovi ceti benestanti cercavano di fare le scarpe a chi invece era stato da sempre, no, il dominante in città. Questi scontri ce ne sono parecchi, però a quanto pare, insomma, non è questo lo scontro vero e proprio. Quello che sappiamo però è che Andrea si comportò talmente tanto bene, talmente tanto colpo fece all'interno di questi scontri, questa situazione politica un po' pesante, da meritarsi il soprannome con cui è conosciuto da tutti, ovvero Braccio da Montone. Quindi a quanto pare combatteva forte e chiaro il nostro Braccio. E quindi a quel punto fu chiaro che andasse a finire all'interno di una di queste compagnie di ventura, di queste insomma, di queste grandi organizzazioni, no, che combattevano al soldo di questo o quell'altro signore, nella speranza di ottenere grossi ingaggi e grosse paghe. Ai tempi fiorivano, no? Le compagnie di ventura erano moltissime. Quella in cui entrò lui pare nel 1393, alcuni dicono 1395, altri 1388, insomma ci sono varie teorie. Quello che sembra un po' più attinente, no, alla realtà storica è quella del 1393. Perché? Perché proprio in quel periodo i Raspanti, grazie all'aiuto del Papa Bonifacio IX, grazie alla mediazione del Papa Bonifacio IX, che nel frattempo era già entrato in città, rientrarono all'interno di Perugia, salvo poi fare le scarpe sia al Papa che ai nobili e cacciarli tutti, tra cui la famiglia Fortebracci. Per questo si pensa che proprio in quel periodo sia andato, no, nel 1393 all'interno della Compagnia di San Giorgio, che era gestita, comandata da Alberico di Barbiano, che era stata fondata nel 1377 da Alberico di Barbiano, e da qui comincia, no, la grande epopea di soldato di ventura del buon Andrea, Braccio da Montone, che non solo accrescerà la sua forza, la sua grande nomea come masnadiero, no? Come combattente di ventura, ma anche come capo politico di quelli che invece guardavano sempre a Perugia per ritornarvi, quindi i cosiddetti beccherini, i nobili perugini. Quindi c'è questa doppia, no? questa doppia funzione di Braccio da Montone. Però a quel punto che succede? Succede che lui comincia a combattere, però questa cosa viene subito fuori. Perché? Perché cade in un'imboscata nel tentativo di raggiungere la città di Umbertide e viene catturato da Biordo Michelotti, che era il leader dei Raspanti praticamente. E che fa lui, questo Biordo Michelotti? Nel tentativo, no, di creare una distensione tra le due fazioni politiche, di cercare di raggiungere una specie di compromesso o comunque di dialogo, lo libera.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
E lo manda via. Ma Braccio non vuole sapere niente. Infatti, il 1 dicembre del 1394 sottoscrive un patto segreto che obbligava tutti quelli che aderivano a non cercare mai un accordo con gli usurpatori. Tanto per capire il tipo che abbiamo vicino. A quel punto, nel 1397, entra a capo di 30 lance. Nell'esercito fiorentino lo assolda per ingrassare questo esercito che stava cercando di scoraggiare un attacco di Gian Galeazzo Visconti, che ovviamente era il signore di Milano, e questo contribuisce a esaltare il grande carisma naturale e la sua fama di guerriero, che peraltro non si risparmiava e in battaglia si poneva sempre all'avanguardia, stava sempre lì a combattere all'avanguardia. Quando Biordo Michelotti morì nel marzo del 1398, a quel punto Braccio comincia a intensificare queste operazioni militari per andarsene, no? A cercare di conquistare i castelli attorno a Perugia per provare a vedere, no? di rientrarvi, insomma, di far vincere la sua fazione. Però insomma, a quel punto i Raspanti fanno una bella furbata. Che fanno? Il 20 gennaio del 1400 affidano Perugia al duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti. Perché? Perché sono convinti che così i nobili non torneranno mai più. La cosa dura soltanto 2 anni, perché il 3 settembre del 1402 effettivamente Gian Galeazzo muore, però in questi 2 anni l'esercito di Firenze, no, del Papa continua a picchiarsi con quello del Duca Visconteo e quindi si risolve in un niente di fatto. Ovviamente nell'esercito di Firenze, che aveva al suo comando Giovanni Tomacelli, non poteva mancare ovviamente Braccio, il capitano dei fuoriusciti, che devasta il territorio perugino con tanta dedizione, però a quel punto sperimenta quanto possa essere, no, diabolica la politica. Perché? Perché ovviamente una pace separata che si conclude tra il Papa e Caterina Visconti consentiva il 20 novembre del 1404 all'esercito del Papa di entrare, ma non poteva portare dentro i fuoriusciti, tutti gli esuli. A quel punto Braccio è tradito e amareggiato, va verso Firenze, poi a Roma in cerca di un ingaggio, e ovviamente comincia qui tutto quell'odio, no, che abbiamo letto nell'introduzione, si può dire, al buon Braccio, che abbiamo fatto nei giorni scorsi, e un odio, un'avversione verso i pontefici che lo contraddistinguerà fino alla fine dei suoi giorni. Non si batteva chiodo, e quindi a quel punto che fa? Ritorniamo dal buon Alberico, che se ne stava in Romagna in quel periodo. Non torna propriamente da figlio al prodigo, nel senso che non è che viene recepito con grande gioia. Gli viene dato il comando di 12 cavalli, quindi una robetta per lui. Ma a lui non gli interessa niente, questo gli serviva a ritornare sulla breccia, ed effettivamente è quello che fa. Ottobre 1404 c'è una campagna sostenuta contro Faenza, e quindi il buon Braccio dà prova del tutto il suo acume tattico, che sarà il centro del suo warfare, del suo modo di guidare la guerra. Siamo sul fiume Reno, le truppe di Alberico vengono sorprese dagli uomini di Bernardo della Serra, che era il nemico, che erano molto superiori in numero. Allora che fa lui? È in retroguardia a Braccio, respinge un primo assalto, poi va al suo comandante e gli dice: costruiamo dei ponti di legno, trinceriamoci nei pressi dell'accampamento, e così l'esercito piano piano attraversa questi ponti e riusciamo a scamparla. Lui si pone alla difesa delle trincee e vanifica tutti gli attacchi. Quindi a quel punto supera pure lui il reno e continua, no, a permettere ai suoi di passare indenne il fiume. Questa grande, ovviamente, questa grande azione lo porta subito, no, nelle gioie, nei favori del buon Alberico, che lo arma cavaliere, gli accrebbe la paga e porta la sua condotta a 150 cavalli, che è un numero, no, più degno di uno come lui, possiamo dirlo, no, perché noi tifiamo per lui in questo momento. In più gli accorda il privilegio di poter fregiare il suo stemma con le insegne del conte, che ai tempi, no, in un periodo di così grosso valore dato al simbolismo, era qualcosa di veramente straordinario. Quindi siamo nel 1405, c'è tutto un nuovo status. Viene inviato a Padova per soccorrere i da Carrara che erano impegnati contro Venezia, però anche lì gli onori portano, no, un sacco di magagne, un sacco di nemici. Gli altri due capitani insieme a lui, no, con cui lui si doveva alternare, che sono Lorenzo di Cotignola e Rosso dell'Aquila, iniziano a denigrarlo, cominciano a cercare di minare la fiducia, no, che Alberico ha nei suoi confronti, e alla fine, nonostante le accuse, lui, Alberico, le ritiene infondate, giudica che è meglio far cambiare aria al buon braccio, quindi lo porta a Bologna presso il legato pontificio, che è il cardinale Baldassarre Cossa, che sarà insomma importante successivamente, e quest'uomo nel 1406 gli affida 300 cavalli. Non la prende benissimo il buon braccio, perché si sente offeso, punto nell'orgoglio. Da lì le sue mire cominciano a essere totalmente distinte da quelle di Alberico, e anzi tutti i suoi sforzi sono tesi all'unico interesse, che è quello di se stesso, ovvero un progetto non proprio originale, ma nel suo caso redditizio, di costruire una specie di grossa federazione, di uno stato praticamente, nel centro Italia, ovviamente impegnato su Perugia, perché è la sua città e lui non l'ha mai dimenticata. Quindi che fa? Comincia a taglieggiare i vari centri della Romagna, quindi gli si presenta lì, dateci soldi e noi non vi facciamo niente. Così rimpingua le casse. Poi va diretto contro Perugia. La città si attrezza assoldando il condottiero Paolo Orsini. L'esercito di braccio ormai a 800 cavalli continua ad aggregare gli esuli e sceglie Borgo San Sepolcro come base delle operazioni. Quindi inizia una serie di incursioni contro i piccoli comuni intorno, l'Alta Valle del Tevere, il Contado Romagnolo, per prendere ancora più soldi. A quel punto segue una serie di attacchi, va a liberare la città di Rocca Contrada, che era assediata da un altro comandante, Ludovico Migliorati. Insomma, sgraffigna una preda da un rivale che peraltro era il nipote del precedente papa, quindi una colpa molto grave nel modo di vedere le cose di braccio, e soprattutto, visto che gli viene offerta la signoria di quella città, ha un primo vero dominio territoriale, e che peraltro lo apre alla Marca Anconetana, quindi un altro nuovo territorio da poter sfruttare per tirare su soldi. E infatti poi, ovviamente, grazie a questo i signori di Camerino lo invitano ad entrare proprio in questa Marca Anconetana, creando una prima alleanza molto preziosa. Braccio era uno che ci teneva però ad avere amici fidati, era uno che ci teneva particolarmente anche a onorare le cose, soprattutto perché, no, già dall'inizio più di qualcuno gli aveva voltato faccia, e di chi si era fidato e tutto quanto. Ovviamente tutte queste cose saranno anche più gravi successivamente, ne subirà molte altre di questi volta faccia. Quindi Braccio continua a vincere battaglie, allarga la propria influenza. Alla fine, nel 1408, arriva un sovrano bello importante, stiamo parlando del re di Napoli, Ladislao di Durazzo. Prima di tutto però porta una pace fra tutti i contendenti, voleva estendere il patronato su questa regione, e per fare questo cerca, no, di convincere tutti i capitani dell'area, gli fa tutta una serie di offerte, infatti la fa anche al nostro Braccio, e si pone effettivamente al soldo di Ladislao di Durazzo, e soprattutto perché Ladislao voleva marciare su Roma, che per Braccio era perfetto, perché andare a dare fastidio al Papa o comunque ai territori papali era per lui una cosa buona. 1 aprile
del 1000 di quell'anno viene inviato a Todi al comando di 1200 cavalieri e 1000 fanti per dare rinforzo alle truppe di Napoli che erano impegnate ad assediare Roma. Roma si arrende 23 giorni dopo e a quel punto i Raspanti sono preoccupati che l'esercito di Braccio, che era vicinissimo, intendesse eleggere Perugia, no? come nuova vittima. Quindi a quel punto che fanno? Consegnano il dominio della città a Ladislao a patto che si impegnasse a combattere contro Braccio. E infatti il 5 giugno, contratto appena stilato, già 6.000 cavalli marciavano verso Todi alla caccia di Braccio, che era stato tradito una seconda volta dai potenti. Quindi che fa? Lui scappa, se ne va verso la Marca, maledendo ovviamente il buon Ladislao, occupa la città di Jesi e resiste all'esercito che Ladislao aveva inviato. E anzi, in più, lo costringe a praticamente a devastare soltanto le campagne. Il 2 aprile nel 1409 il re muove da Roma alla conquista della Toscana e quindi a quel punto i fiorentini chiamano subito, no, il buon Braccio a difenderli, ad aiutarli, e quindi lui fu più che felice di andare di corsa ad accompagnare, insomma, a soccorrerli. Quindi che fa? Come prima cosa arriva nel mese di maggio a dare una mano per sventare l'assalto su Arezzo. Poi si stabilisce con 400 lance a Città di Castello e comincia a molestare i contingenti sia del re che dei perugini, fino a che il 20 settembre li sconfigge a Provano, la città di Provano, conquistando anche un ricco bottino. A quel punto la vittoria, a parte che lo pone come comandante in capo delle truppe di Firenze amerà particolarmente Braccio, lo vedremo anche poi successivamente, ma soprattutto gli spalanca le porte per Roma, e quindi lui il 1 ottobre entra a Roma attraverso Borgo San Pietro e si fa fondamentalmente conquista Castel Sant'Angelo e lo ridà al Papa, nonostante il resto della città continuasse a difendersi. Questo gesto ci fa capire quanto odiasse il re di Napoli a quel punto per averlo tradito, tanto no da ridare un territorio, insomma una parte della città, a un'altra persona che non gli stava proprio simpaticissima, ovvero il Papa. Però si fa di necessità virtù. Quindi a quel punto se ne va a svernare a Todi, comincia a fare il womanizer, come tutti i grandi capitani dell'epoca. Fu sposato per molto tempo, anzi per sempre, con Elisabetta degli Armanni, che aveva sposato nel 1392, la Betta delle fonti, no? Le fonti ce la chiamano Betta. Fu legato con commovente devozione a questa donna, però questo non gli impedì di fare, no, le sue avventure in giro, in quanto chiaramente comandante di ventura, no? Quindi un soldato non si poteva far parlare dietro. Tra le altre cose, grazie a questo riuscì a garantirsi una discendenza, perché insomma, nascono una serie di femmine, però poi alla fine del 1410 riesce a far nascere un maschio a Città di Castello e gli impone il nome di Oddo, come suo nonno, ovviamente per sempre a testimonianza che lui, la famiglia, la ricorda sempre, per lui la famiglia è importante. Quindi a quel punto poi c'è il Concilio di Pisa, che era stato organizzato per chiudere lo scisma d'Occidente, quindi il rientro del papato da Avignone a Roma, e aveva prodotto un nuovo papa, Giovanni XXIII. Peraltro questo venne subito considerato un antipapa, al netto del fatto che infatti nel XX secolo Angelo Giuseppe Roncalli diventerà papa e prenderà il nome di Giovanni XXIII, questa cosa ci fa capire che fondamentalmente è come se non fosse mai esistito, visto che è considerato un antipapa. Però quest'uomo che viene eletto papa, il personaggio è Baldassarre Costa, ovvero il legato bolognese che era stato amico di Braccio, no? Quando a Bologna si erano conosciuti e incontrati. Quindi a quel punto Giovanni XXIII lo chiama in forza di questa amicizia e lui va e lo invita a ingrossare questo esercito per affiancare Firenze in guerra contro Ladislao, in cui peraltro insieme a lui c'erano Muzio Attendolo Sforza, un suo amico di vecchia data con cui aveva servito Alberico da Barbiano, quindi comunque una persona molto conosciuta e che poi successivamente sarà il grande nemico per molto e molto tempo di Braccio, e anche il re di Napoli che era stato deposto da Ladislao, ovvero Luigi II d'Angiò. A quel punto si comincia a combattere. Alla fine però, praticamente una serie di vittorie di questo esercito metterà Ladislao a più miti consigli, con la vittoria insomma più importante è quella di Rocca Secca, che a detta di molti rappresenta uno dei vertici militari raggiunto dal duo Braccio Muzio. Anche se pare un po' strano che Braccio possa essere stato lì, perché era impegnato in realtà lui a Torgiano, insomma, in cui nel 10 maggio del 1411 va a sconfiggere i nemici in una feroce battaglia durata 3 ore.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. In realtà è difficile che lui, da Torgiano, in soli 9 giorni, fosse, insomma, avesse risalito la valle del Liri per andare, no, a Rocca Secca. Però ormai la leggenda di Braccio era così tanto importante che si considerò impensabile che lui fosse assente, e quindi noi ce la teniamo per buona. C'era anche lì, e grazie al suo aiuto, no, alla sua collaborazione con Muzio, si ottiene questa grande vittoria che porta a un trattato di pace il 17 giugno, stipulato a San Felice. Allora Ladislao si impegna a restituire allo Stato della Chiesa tutti i territori sottratti, ricevendo in cambio il titolo di gonfaloniere della Chiesa insieme altre città, tra cui Perugia, su cui avrebbe esercitato il dominio per 10 anni. Braccio non sembra prendersela molto, si piega un po' alle ragioni di Stato, però in realtà mantiene il controllo dei suoi castelli, no? Quelli che aveva nel frattempo preso all'interno del dominio perugino, e quindi sta abbastanza bene. La stima di Giovanni lo porta di nuovo a Bologna nel 1413, dove doveva fondamentalmente riportare il dominio pontificio nella città che era contrastato in quel momento dai popolari. Però in realtà se ne deve allontanare presto. Perché? Perché Ladislao aveva subito rotto la pace, occupa Roma e tutto il patrimonio lì attorno, lo sforza Muzio, il buon Muzio, aveva fatto un vertiginosissimo voltafaccia e si era posto a capo dei Raspanti, che quindi come prima cosa prendono tutti i castelli che Braccio si era guadagnato nella precedente campagna. Quindi era evidente a questo punto che il buon Ladislao avesse capito che la forza dell'esercito nemico era proprio Braccio. E quindi alla fine che fa? Lui prende tutti gli uomini che ha, i capitani che ha più importanti, tra cui lo stesso Sforza, e li mette nella conquista di Rocca Contrada. Braccio comincia a combattere, se ne va a fare bottino in giro, poi occupa Montone, quindi il castello di casa, e poi se ne va a Gubbio e si porta tutto l'esercito assediante, e quindi permette a Paolo Orsini, che era un altro capitano che gli era rimasto fedele, di sbaragliare tutti gli uomini rimasti a presidio e quindi di prendersi il castello. Nel frattempo lui se ne va a Todi, resiste a di tutto, cioè praticamente non solo all'esercito di Ladislao che l'aveva posto in assedio, ma anche all'offerta di passare da quell'altra parte, cioè il re gli offriva una città nel regno e una lucrosa condotta militare, ma lui doveva definitivamente, no, dire basta alle tutte le mire su Perugia. Ma Braccio se ne frega praticamente, perché dice no, Perugia deve essere mia. Questo rifiuto porta grosse conseguenze, anzi potrebbe portare grosse conseguenze, ma in realtà poco dopo il buon Ladislao muore, il 3 agosto di quell'anno. A quel punto la crisi rientra e quindi Braccio ritorna nel bolognese, perché c'erano parecchie prospettive buone. La ridefinizione della sua condotta lo ristabilisce di nuovo a Bologna, e però che fa lui? Va a sottoporre al suo controllo personale dei castelli e delle comunità. Il 1 ottobre il Papa deve partire nella città di Costanza per presiedere a quel concilio che avrebbe davvero posto la fine allo scisma d'Occidente, e quindi il potere di Braccio Romagna continua a consolidarsi, e quindi insomma, ne approfitta per continuare ad accumulare denaro, taglieggiando tutte le città. E alla fine, praticamente, in realtà, il 29 maggio del 1415, Giovanni si sbriga a scontare la sua partecipazione a questo concilio e rende incerto il dominio pontificio su Bologna. Perché? Perché nel 1416 la città insorge, ma Braccio che fa? La porta a suo vantaggio questa insurrezione. Giunge a un accordo con cui i rivoltosi si riprendono la città e i castelli occupati, ma pagano 96.000 ducati d'oro, che insomma era come, non so, un riscatto di milioni di euro odierni, suppongo. Non ho fatto il cambio. Però cioè, il discorso è che aveva molti, molti soldi per assoldare un grossissimo esercito e ad andarsene verso l'Umbria, a prendersi Perugia come insomma, obiettivo finale, ma prima ancora prendere tutti i castelli che arrivavano, no, dall'Emilia, scendendo, tutti quelli che incontrava si prendeva. La compagnia era, insomma, su cui adesso Braccio contava, aveva una caratterizzazione molto importante dal punto di vista etnico. Perché? Perché erano tutti non solo italici, ma proprio del centro Italia, e tra l'altro giuravano di essere perpetui nemici degli stranieri e dei barbari. Quindi alla fine aveva 12.000 effettivi, la maggior parte a cavallo, che era, no, il fulcro dell'esercito dell'epoca, soprattutto delle compagnie di Ventura, ed erano tutti devoti e pendenti dalle sue labbra. Punti di forza di questo esercito erano la velocità e la flessibilità. Braccio aveva addestrato tutte le sue squadre a un tipo di guerra che esaltava le capacità di operare durante la battaglia, sia in sincronia tra tutti, ma anche in maniera distinta. Il condottiero era riuscito a tal punto a forgiare questo suo sistema personalizzato e funzionante che i contemporanei riconobbero senza esitazioni l'esistenza di una scuola braccesca, basata molto, ecco, sull'iniziativa personale. Quando si sa quello che si deve fare, no, si può agire con velocità per porre rimedio alle cose. Quindi a quel punto, nella primavera del 1416, avanza sicuro contro Perugia, che aveva perduto la protezione di Ladislao, e quindi l'unica cosa che poteva fare era contare su questi castelli, no, dell'alta valle del Tevere. Però questi cadono uno dopo l'altro e quindi il terrore divampa. Fu tentata, no, la carta diplomatica, si mette in mezzo Firenze, ma non ha esito, perché il buon Braccio ormai vuole farla finita. Primi giorni di luglio, quindi i giorni attorno al suo compleanno, l'esercito di Braccio è a nord-est di Perugia con il quartiere generale a Sant'Egidio. Per prima cosa tenta un paio di volte, no, di entrare, più che altro per sondare, no, per far capire quanto sono combattivi, ma basta, perché ovviamente la città non poteva da sola affrontare Braccio, e quindi chiede aiuto a qualsiasi prezzo e soprattutto a chiunque si dimostrasse, no, disposto a togliere le castagne dal fuoco. Fra i molti interpellati chiedono anche al buon Paolo Orsini se vuole tradire Braccio, e lui tentenna per i primi momenti, no, si tiene neutrale, ecco. Chi invece non si tiene neutrale fu Carlo I Malatesta, che interviene decisamente e riceve il titolo di difensore dei Perugini per la Santa Sede, quindi di fatto fu considerato il signore della città. Ma subito va in campo aperto. 12 luglio 1416, gli eserciti di Carlo Malatesta, che era superiore in numero, e quello di Braccio, si schierano oltre il Tevere a formare, insomma, una specie di cupola che schiacciasse i bracceschi. La verità è che questo combattimento Braccio lo vince, perché conosce molto meglio il terreno e quindi praticamente fa predisporre tutta una serie di cose per allungare la battaglia il più possibile, servendo però i suoi uomini di punti in cui ristorarsi. Quindi la battaglia effettivamente va avanti per molte ore, ma finisce con la fine dell'esercito malatestiano, che dopo un po' è troppo stanco per combattere. E quindi a quel punto, il 19 di quel mese, Braccio entra a Perugia, ma dopo solo i pochi giorni, quindi si sistema la città, no? Sistema i suoi uomini ai comandi, se ne va subito. Perché? Perché ovviamente non si fiderà mai di chi a Perugia ancora ci abita, temendo, no, le ritorsioni del Partito Popolare che continueranno, i raspanti continueranno ad essere una minaccia per lui, e quindi decide di andarsene, soprattutto perché ha capito che è fondamentale tenere un grosso esercito per stabilire il suo potere. E quindi che fa? E a quel punto lui decide che è arrivato il momento di andare a fare guerra in un paio di direttrici diverse, particolarmente praticabili secondo lui. Da un lato la Marca, perché? Perché ovviamente lui ha sconfitto il Malatesta e quindi la situazione è altalenante nella zona. E anche Roma, perché? Perché la sede apostolica per il momento era vacante e quindi si poteva approfittare della cosa. In due mesi si prende tutta la Marca, tra agosto e settembre del 1416. Praticamente conquista alcune parti e poi altre si concedono direttamente a lui, e quello che resta del dominio dei Malatesta chiude una pace con, grazie all'intervento di Venezia. E quindi a quel punto, a fine ottobre, Braccio se ne va in Umbria, e quindi a quel punto era ora di entrare a Roma e andare a conquistare Roma. Siamo nell'anno successivo, nel 1417, il 9 giugno è a 3 miglia da Roma, e arriva però il cardinale Isolani che gli dice: ti facciamo governatore della Repubblica Romanorum, custodia delle porte della città, la scelta dei senatori e la disponibilità delle entrate, praticamente il dominio della città. La mancanza di frumento impedisce all'Isolani di trattare e alla cittadinanza di resistere. Quindi il 16 di quel mese Braccio varca la porta Appia. Ovviamente teme subito che il popolo, no, si insorga, e quindi che fa? Trascorre i primi giorni sull'Aventino, quindi occupa il Palazzo Pontificio e poi se ne va a cingere l'assedio Castel Sant'Angelo, dove c'era questo cardinale Isolani. A quel punto si arrabbia qualcun altro, ovvero la nuova regina di Napoli, Giovanna II d'Angiò Durazzo, che era preoccupata di queste intraprendenze, e quindi va un contingente al comando del vecchio amico Muzio Attendolo Sforza, che si accampa il 10 agosto a Porta San Giovanni. A fine mese, quindi a fine agosto, la conquista di Roma naufraga definitivamente, perché Braccio è costretto ad abbandonare la città attraverso Ponte Milvio. Sembra per un'epidemia che si era diffusa tra i suoi soldati, e se ne torna in Umbria. Tra l'altro arriva, proprio mentre è in Umbria, la notizia non proprio rassicurante che è arrivato il nuovo Papa, e il nuovo Papa è un personaggio abbastanza arrabbiato. Si chiama Martino V, al secolo Done Colonna, ed era di quelli che voleva riprendere tutto lo Stato Pontificio, quindi non si poteva trattare troppo duramente, bisognava trattare con le molle. E quindi la sua volontà politica di riprendersi tutto lo Stato della Chiesa cozzava, no, con il disegno di Braccio, che voleva tutta l'Italia centrale per lui contro il potere pontificio. Quindi a quel punto prima cerca, no, di tastare il terreno per capire, no, oh, io sono forte, cioè militarmente vo' menato ovunque, quindi fatemi capire che vogliamo fare. Invia oratori a Costanza, dove si era tenuto, no, l'elezione del Papa, per chiedere il vicariato su Perugia, ma non solo la richiesta fu rifiutata, ma addirittura viene accompagnata da una bella scomunica, tanto per far capire che non ci interessa trattare con te, virgola, terrorista, a quanto pare. Quindi così. A fine, nella Marca, le comunità soggette furono diffidate, no, a corrispondere attributi a persone diverse dalle tesorie di pontifici, e nel frattempo si forma una lega antibraccesca, quindi una cosa bella importante, animata da Giovanna II e da Martino V. Un grosso conflitto inizia con fasi alterne. Braccio nel 1419 sconfigge le truppe dello Sforza. Martino V però fa abbandonare a uno dei bracci destri di Braccio, il Tartaglia, il lato, e quindi diventa conte di Toscanella questo Tartaglia, e va a capo di 300 lance. Nel frattempo Firenze, che era preoccupata delle ritorsioni che l'ospitalità al pontefice potevano dargli, perché Braccio comunque a quel momento era una forza da tenere in considerazione, e quindi che fa? Ottiene una tregua, alla fine riusciva a propiziare nel 1420. Il 23 febbraio Braccio da Montone, praticamente vestito da re, entra a Firenze, che lo esalta, il popolo lo esalta, e a dispetto del Papa, e gridava e scriveva sui muri: Braccio valente vince ogni gente, Papa Martino non vale un quattrino. Quindi Firenze si era schierata con il buon braccio, è molto, molto tifosa, diciamo. Ora inizia un periodo in cui succedono un po' di cose, perché poi nel frattempo c'è una disputa sulla successione del regno di Napoli, quindi le varie forze, no, si mettono in moto. Quello che succede è che a un certo punto Giovanna, che aveva sempre sponsorizzato un'Aragona per essere, no, il nuovo re di Napoli, passa dall'altro lato, nel senso che praticamente a seguito di un comportamento non proprio buono di questo pretendente Alfonso d'Aragona, lei comincia a sponsorizzare Luigi III d'Angiò, che era già appoggiato dal Papa, e quindi c'è uno scontro vero e proprio che comincia qualche anno, insomma, dopo, in cui Braccio aveva fatto il nobile, l'ingegnere, aveva costruito cose intorno a Perugia, intorno, insomma, al suo dominio. E quindi il 1 maggio del 1423 il condottiero, che ormai contava, no, sul territorio che aveva già tenuto per 3-4 anni, marcia verso l'Aquila, che era ritenuta la chiave di questo regno, per entrare nell'Italia del Sud e appoggiare questo Alfonso d'Aragona. A propiziare questa sortita fu una ribellione, perché gli abitanti erano stati sobillati e contestavano l'autorità di Alfonso, e quindi inviano in realtà a Luigi III un formale atto di soggezione. Nel giugno questa rottura tra Alfonso e Giovanna diventa definitiva e lo Sforza riporta una vittoria sui catalani, sugli aragonesi. In conseguenza di questo Giovanna revoca l'adozione su Alfonso e perora la casa di Luigi III, quindi leoni che si sbranano tra loro. Braccio sfrutta questa situazione, continua a combattere all'Aquila, e insomma, sia nell'Aquilano che in altre zone dell'Abruzzo, ma non riusciva a avere ragione di questa gente. Gli abruzzesi sono testoni, i miei amici di abruzzesi ameranno il fatto che li ho citati anche in questo modo. Alfonso se ne va, e quindi a quel punto la regina può inviare lo Sforza in soccorso dell'Aquila, e Braccio lascia un contingente ad assediare la città, ma aveva distribuito l'esercito per presidiare tutti i guadi e gli accessi alle valli, in maniera di capire dove si sarebbero mossi i nemici. Il 4 gennaio del 1424 lo Sforza, Muzio, insieme al figlio Francesco, avevano già occupato diverse parti, insomma, diversi centri importanti degli Abruzzi, e cerca di superare questo sbarramento attuato dagli uomini di Braccio presso il castello di Pescara. Cerca di passare il fiume omonimo, ma vi annega, travolto dalla corrente. Questa notizia rabbuiò molto Braccio. Perché? Perché un antico vaticinio gli aveva predetto che lui sarebbe morto poco dopo il suo rivale, che un tempo era stato suo amico. Francesco, il figlio, che tra l'altro diventerà signore di Milano, era immune da questi presagi e ha il tempo di riorganizzare tutte queste truppe, no, scosse dalla morte del padre, ed è in grado di collegarsi alla fine di aprile con l'esercito che era stato organizzato nel frattempo dalla regina Giovanna, in accordo sia col pontefice ma soprattutto sovvenzionato dall'oro dei Visconti. Quindi praticamente tutta Italia è contro Braccio da Montone, se ne vogliono liberare. L'armata, che ovviamente gli aquilani aspettavano come il pane perché si trovavano molto in difficoltà, si mette in marcia agli ordini di Jacopo Caldora, che era una vecchia conoscenza di Braccio, perché aveva servito sotto di lui ai tempi di quando Braccio era un signore, un comandante di ventura, un capitano di ventura, e non un signore vero e proprio di grandi territori. E parte, insomma, con questo esercito in cui facevano parte Francesco Sforza e poi Lodovico e Lionello Michelotti, che erano i capi dei Raspanti, che non si erano mai, no, non si erano mai voluti arrendere alla vittoria, ma soprattutto anche Ludovico Colonna, un altro ex capitano di Braccio. Quindi praticamente tutti quelli che erano stati suoi amici o suoi sottoposti stavano contro di lui, a parte pochi uomini. Quindi alla fine abbiamo capito, no, definitivamente, che la sua abilità nello scegliere gli amici e gli alleati era inversamente proporzionale alla sua grande capacità militare, a quanto pare, perché è proprio così che è successo. Il 25 maggio di quell'anno, nel 1424, l'esercito del Caldora è a Rocca di Mezzo, mentre Braccio tiene un consiglio tra i suoi capitani per decidere quale strategia utilizzare all'interno di questa battaglia che ormai era necessaria. Gattamelata, che come detto era uno dei suoi più quotati luogotenenti, in seguito diventerà lui un grande capitano, gli consiglia di attaccare il nemico di sorpresa mentre da Rocca di Mezzo stava arrivando verso l'Aquila lungo la via del fiume Aterno, in modo da coglierlo impreparato e soprattutto ostacolato, no, dai carri di vettovagliamento. Braccio però rifiuta questo piano e ordina di non contrastare, anzi, il Caldora mentre si avvicinava, facendogli credere che lo avrebbe aspettato con il suo esercito nella conca del fiume Aterno. La sua tattica era ovviamente posta per un obiettivo preciso, ovvero lui voleva la battaglia definitiva, no? La vittoria definitiva, come era stata quella di Sant'Egidio precedente, insomma, come erano state tante battaglie nel corso della sua grande, no, storia militare. E quindi, ovviamente, lo aspetta anche perché non ha nessuna stima di Caldora come comandante. Lui lo conosce, sa che non ha il nervo che serve per mettere sotto due come lo Sforza o come il Colonna, e per completezza di informazioni, tra l'altro, sopravvalutava il suo esercito e sottostimava quello degli avversari. Comunque la decisione è presa. Affida a uno dei suoi migliori condottieri, il Piccinino, il compito di controllare gli aquilani, di farli rimanere dentro la città, fa dirottare il torrente Vittore per creare una palude contro l'esercito nemico, e schiera la fanteria su dei colli d'ocre con l'ordine di non fare nulla, non ostacolare il passaggio del nemico in nessun modo e non attaccare fino a un suo preciso ordine. Quindi il piano di Braccio era questo. Allora, la sua cavalleria avrebbe dovuto respingere le forze nemiche verso i colli, a quel punto, dando l'ordine, la fanteria avrebbe dovuto attaccare da un lato e intrappolare i caldoreschi tra la palude, le colline e il resto dell'esercito di Braccio. Il Caldora aveva diviso le cavallerie in squadre, manda avanti i carri di vettovagliamento nella speranza, no, di attirare le fameliche truppe di Braccio e poi contrastarle mentre erano disorganizzate e stavano cercando di conquistare i carri. Ovviamente questa parte fallisce, Braccio era troppo intelligente, quindi che fa? Aveva comunque ai suoi ordini uno degli eserciti, o se non l'esercito più disciplinato dell'epoca, e quindi non avrebbero mai fatto dei saccheggi indiscriminati senza badare alla difesa, e infatti è proprio quello che succede. Manda poche unità a impadronirsi di questi vettovagliamenti, si preoccupa di mettere in loro appoggio le unità degli Orsini e del Conte di Popoli, e con l'unico obiettivo di limitare le azioni delle truppe di Colonna, e che erano quelle più vicine allo schieramento avversario. Nonostante tutto questo rigore, però, le forze braccesche erano in netta inferiorità numerica e quindi furono respinte oltre l'Aterno. A quel punto Braccio decide che è arrivato il momento di attaccare, attraversa con tutto l'esercito il fiume, ovviamente tranne la fanteria, e punta dritto contro il reparto del Colonna, che sarebbe stato annientato sicuramente se non fossero intervenuti in suo aiuto un altro comandante, Federico da Matelica, e lo Sforza stesso. Quindi a questo punto ci fu una mischia furibonda combattuta presso il Guado, e addirittura si pensa in acqua. Ci sono ore e ore di lotta feroce, peraltro inutile. Quindi, però, a quel punto Braccio individua dei cedimenti nel fronte nemico, decide che è arrivato l'ora di dare il colpo decisivo, quindi lui di persona carica il centro dello schieramento con alcune centinaia dei suoi migliori cavalieri. Il nemico fu colpito duramente e indietreggiò in disordine. Lo Sforza sull'ala destra evita l'intera rotta dell'esercito nemico, però il piano di Braccio si era attuato lo stesso. A quel punto è arrivato il momento dell'intervento della fanteria, che sarebbe risultato decisivo. Ma la fanteria non si muove. Non sappiamo se non ci fu l'ordine, oppure se l'ordine non arrivò a destinazione perché magari i messaggeri sono stati tutti intercettati, oppure se, come dice più di qualche storico, ci fu qualche oscura trama tra alcuni bracceschi e il pontefice, ovvero, come al solito, avesse scelto, no, i cavalli sbagliati su cui puntare. Che però, peraltro, questa ipotesi non è troppo remota, considerando poi quello che succede di lì a poco. Di fatto, il mancato intervento permette a questo esercito alleato di riorganizzarsi e di contrattaccare con le forze ancora fresche che gli hanno rimaste. Lo sforza, aggira l'ala sinistra nemica e inizia a respingere le truppe braccesche che ormai ovviamente erano stanche, combattevano da molte ore. A quel punto avviene l'episodio definitivo, perché? Perché il piccinino nota il momento critico, quindi lascia un piccolissimo contingente intorno all'Aquila e carica e va a bloccare l'avanzata nemica. A quel punto gli aquilani escono, sopraffanno le poche truppe lasciate a presidio e vanno nell'accampamento nemico, dove le squadre di Giampaolo Orsini e di Antonio Cantelmo, che erano lì acquartierate a difesa, praticamente si ritirano stranamente senza nemmeno combattere. Quindi l'esercito di Braccio si trova con l'esercito della Lega di fronte, con cui stanno combattendo, gli aquilani alle spalle, e ovviamente sono circondati, la sconfitta è imminente. Braccio capisce la cosa e decide che è il caso di morire. Si getta nella mischia, combatte ferocemente e viene ferito e catturato. Muore soltanto 3 giorni dopo, nei quali non pronuncia alcuna parola e non accetta cibo di sorta. Sapeva ovviamente quanto era forte l'odio del Papa verso di lui e preferisce morire di fame piuttosto che essere torturato, dileggiato e ucciso poi dai suoi nemici. Ovviamente la morte violenta di un uomo porta numerose storie, soprattutto se questo uomo è una personalità come quella di Braccio. Le versioni relative alla morte furono innumerevoli. Innanzitutto i ferimenti, che un probabile ferimento alla gola e il sicuro ferimento al cranio, furono attribuiti a diversi personaggi, ognuno dei quali aveva più di un motivo per vantarsi di quell'arto. Si dice che fu uno dei Michelotti, quindi uno dei capi della fazione popolare, oppure altri comandanti, così. Il decesso in sé, peraltro, non si sa se sopravvenne a causa della ferita, che però per alcuni non era grave, oppure fu provocato da Francesco Sforza stesso, che urta la mano del chirurgo mentre lo sta medicando e che quindi provoca l'affondamento dello specillo nella massa cerebrale, oppure se fu facilitato soltanto già dal rifiuto, no, di Braccio di sopravvivere alla sconfitta e alla prigionia. Una cosa è certa, l'odio del Papa è attestato, perché quello che fa è fa portare il cadavere a Roma, lo fa buttare davanti alla porta San Lorenzo, lo lascia lì per un bel po' di tempo, fin quando poi mette le spoglie in un terreno sconsacrato, poggiandovi sopra una colonna, a testimonianza che il Papa Colonna aveva distrutto Braccio da Montone. Il suo regno ovviamente si dissolve, il suo corpo rimarrà lì per molti anni, ben 11, quando poi il nipote riuscirà a ottenere i resti, a tumularli nella chiesa di San Francesco al Prato, ovviamente a Perugia, ponendo sulla pietra tombale questa scritta: qui è sepolto Braccio, chiedi la sua origine e le sue imprese, udito il nome, se non sai di entrambe, non sai nulla. E questo credo che descriva da sé che tipologia di personaggio storico sia stato Braccio da Montone, per quanto la sua vicenda sia ristretta e che io, insomma, vi ho raccontato in maniera non proprio compiuta, nel senso ci sarebbe molto molto altro da raccontare, ma facciamo che va bene così. Per quanto riguarda le fonti, nelle puntate precedenti ho già messo alcuni dei libri che ho utilizzato. Sicuramente ringrazio Ars Bellica, come sempre, perché è una fonte molto attendibile. E vi cito in ultimo il libro di Giuseppe Staffa, I grandi condottieri del Medioevo. L'ho utilizzato molte volte, quindi insomma l'avrete sicuramente già sentito, però l'ho usato anche stavolta perché ha una narrazione molto diretta, molto decisa, come mi piace. L'ho usato anche per scrivere il racconto. Non vi dico ovviamente quale parte della storia, no? Quale parte delle fonti che ci sono arrivati, quali racconti leggendari ho utilizzato nel racconto. Vi invito ad andarlo a leggere, ovviamente. Detto questo, insomma, siamo arrivati alla fine, spero di avervi intrattenuto anche se mancava la mia solida spalla Rick. Detto questo, vi invito, no, come sempre, a seguirci ovunque per sapere anche le nuove serie che verranno. La prossima vi consiglio di non perdervela, perché vedrete e ascolterete soprattutto un Riccardo molto molto in forma.
Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.